represents a very significant moment of change.
Un procès historique, celui de l'assassinat de Thomas Sankara.
عملية الاقتحام استمرت لعدة ساعات.
Hoy, como nunca, debemos hacer valer nuestras libertades.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Ucraina, il viaggio a Mosca del capo della diplomazia cinese consolida le relazioni tra Russia e Cina. Wang Yi, a dialogo con Putin, dice che Pechino avrà un ruolo costruttivo per il raggiungimento di una soluzione politica alla guerra e annuncia un discorso di Xi Jinping sulla pace per venerdì. In Ucraina, intanto, la popolazione continua a soffrire gli effetti diretti e indiretti della guerra. In esteri, un anno dopo l'invasione, andremo a Bucha, città simbolo della brutalità della guerra. 10 palestinesi uccisi in Cisgiordania dall'esercito israeliano, teatro della strage è Nablus, che rischia di diventare l'epicentro di una nuova intifada. Stati Uniti, la libertà d'espressione ai tempi di Internet. Davanti alla Corte Suprema, due casi che potrebbero cambiare significativamente il discorso pubblico online. A New York, condannato il superministro della sicurezza messicano, proteggeva e trafficava droga con il cartello di Sinaloa, guidato dal Chapo. Romanzo fumetti, quaderni ucraini, il graphic novel di Igort. Progetti sostenibili, in Germania il ripristino delle paludi per ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Allora, prima di andare sulla situazione in Ucraina, apriamo con la notizia che arriva da Nablus in Cisgiordania. Questa mattina 10 palestinesi sono stati uccisi dall'esercito israeliano, mentre almeno altre 100 persone sono state ferite. Secondo le prime ricostruzioni, l'esercito israeliano aveva circondato un palazzo in cui sospettava si nascondessero due presunti terroristi palestinesi e poi hanno aperto il fuoco contro le persone che vivevano nella zona. Almeno 51 palestinesi sono stati uccisi in Cisgiordania e a Gerusalemme Est dall'inizio del 2023, 150 erano state le vittime nel 2022. Sentiamo Shawki Senussi.
Il presidente Abu Mazen ha chiesto direttamente agli Stati Uniti di fermare gli attacchi contro la popolazione della Cisgiordania, perché a Ramallah hanno capito che è inutile parlare oggi con Netanyahu. Il governo di estrema destra, che ha commissariato la Corte Suprema, ha bisogno di una escalation con i palestinesi per tentare di ricompattare il paese. E da quando è operativo, questo governo ha fatto di tutto per alzare il livello dello scontro, prima con i blitz militari a Jenin del 27 gennaio scorso che ha causato la morte di 9 palestinesi, poi con la legalizzazione di 9 insediamenti e la costruzione di 10.000 case sulle terre dei palestinesi e infine l'attacco di oggi a Nablus. Ma quello che sta succedendo in Cisgiordania dovrebbe preoccupare tutte le parti. Ad esempio, quando nella vecchia città di Nablus i blindati israeliani si sono fatti oggi strada attraverso le bancarelle del mercato, diretti verso la casa dei ricercati, quest'ultimi hanno usato i social per lanciare il loro testamento. Siamo assediati, non deponiamo le armi, preferiamo morire, qualcuno continuerà la nostra lotta. Il messaggio è rivolto soprattutto alla Tana dei Leoni, un gruppo emergente composto da giovanissimi molto arrabbiati per le ingiustizie sociali, le frustrazioni e le umiliazioni. Non appartengono alle fazioni tradizionali come OLP, Hamas o la Jihad, non hanno una leadership, non ricevono fondi o ordini dall'estero, ma hanno una straordinaria capacità di coinvolgere liceali e studenti delle medie. E soprattutto non è un fenomeno transitorio. Urge quindi un intervento deciso della Casa Bianca, come ha chiesto oggi Abu Mazen, per evitare una nuova intifada portata avanti da ragazzi che non hanno nulla da perdere.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Adesso andiamo sulla situazione in Ucraina. Oggi il capo della diplomazia cinese Wang Yi ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin, mentre questa mattina aveva visto il suo omologo Lavrov. La Cina continuerà a svolgere un ruolo costruttivo nella risoluzione politica della crisi in Ucraina, ha detto Wang Yi, specificando che Pechino adotterà una posizione obiettiva e imparziale sulla questione. Sentiamo Emanuele Valenti.
Il viaggio a Mosca del capo della diplomazia cinese Wang Yi ha consolidato le relazioni tra Russia e Cina. Wang ha incontrato il ministro degli esteri Lavrov, il segretario del Consiglio per la sicurezza nazionale Patrushev e poi lo stesso Vladimir Putin. Il presidente russo ha detto che nei prossimi mesi aspetta a Mosca l'omologo cinese Xi Jinping, mentre Wang ha segnato la distanza rispetto all'Occidente. La nostra alleanza non è contro qualcuno, ma allo stesso tempo nessuno la potrà influenzare. Messaggio diretto agli Stati Uniti, che nei giorni scorsi avevano accusato Pechino di voler fornire alla Russia armi da utilizzare in Ucraina. Il legame tra i due paesi non è cosa nuova, anche se negli ultimi 30 anni i rapporti di forza si sono capovolti. Ai tempi dell'Unione Sovietica pesava molto di più Mosca, da anni invece è la Russia a gravitare nell'orbita cinese. I rapporti hanno almeno due dimensioni, una strettamente economica e commerciale, un'altra geopolitica legata agli equilibri internazionali. Partiamo dalla prima. Negli ultimi 12 mesi, dall'inizio della guerra in Ucraina, gli scambi commerciali sono aumentati. Oggi Putin ha detto che l'obiettivo dei 200 miliardi di dollari all'anno verrà raggiunto prima del 2024. Nel 2022 il valore è stato di 185 miliardi. Per la Russia il mercato cinese è una via d'uscita, una risorsa fondamentale, di vitale importanza nel vero senso della parola, vista la chiusura da parte dell'Occidente. Senza lo sbocco cinese, e in generale asiatico, Mosca non avrebbe potuto reggere all'impatto delle sanzioni e del conseguente isolamento da una buona parte dei mercati globali. Per il Cremlino l'alleanza con la Cina significa quindi sopravvivenza, qualcosa che si tocca con mano. Passiamo alla seconda dimensione, quella geopolitica. In questo caso è utile utilizzare la prospettiva cinese. A Mosca Wang Yi ha detto che Cina e Russia condividono lo stesso approccio alle relazioni internazionali. Un approccio multipolare, non unipolare, preferito invece, dicono russi e cinesi, dagli Stati Uniti, che hanno sempre l'obiettivo di dominare il mondo. Questo conferma la spaccatura tra il blocco occidentale e quello sino-russo. Questa settimana i due paesi parteciperanno, per esempio, a esercitazioni militari congiunte in Sudafrica. Oltretutto, nonostante le pressioni occidentali, ci sono anche altri paesi che non hanno intenzione di interrompere i rapporti con Mosca. Proprio oggi l'India ha fatto capire di essere contraria anche alla sola discussione di nuove sanzioni durante la prossima riunione dei ministri delle finanze del G20, di cui New Delhi ha la presidenza. Ma torniamo alla Cina. Per Pechino Mosca rappresenta in qualche modo un cuscinetto di fronte alle critiche occidentali. Se non ci fosse la Russia di Putin, che in questo momento attira ovviamente una buona parte dell'attenzione di Europa e Stati Uniti, la Cina sarebbe probabilmente oggetto di molte più critiche. Ma soprattutto la crisi ucraina offre ai cinesi la possibilità di presentarsi al mondo come grandi pacificatori, equilibratori. Oggi Wang Yi ha detto a Putin che la Cina avrà un ruolo costruttivo nel raggiungere una soluzione politica alla crisi ucraina. E sappiamo che venerdì, anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina, Xi Jinping, presidente cinese, terrà un discorso incentrato sulla pace. Discorso che probabilmente partirà dal documento pubblicato da Pechino ieri sulla sicurezza globale. Un documento che nega l'efficacia delle sanzioni e sottolinea la necessità di garantire la sicurezza di tutti gli stati. Ricordiamoci sempre che i cinesi hanno aperto il pericoloso dossier Taiwan. I vertici cinesi, sia per ideologia ma anche per la difesa dei loro interessi in giro per il mondo, puntano sui concetti di stabilità e di dialogo, o meglio, puntano a essere identificati con questo approccio alla realtà globale, un livello superiore rispetto a quello che sta succedendo in Ucraina. Ma l'alleanza con Mosca, nel pieno dell'invasione dell'Ucraina, rende il loro esercizio piuttosto complicato.
Intanto, mentre dai discorsi dei grandi leader mondiali, soprattutto quelli degli ultimi giorni, tutto quello che emerge è che la guerra sarà ancora lunga, la situazione umanitaria in Ucraina sembra paradossalmente passata in secondo piano. Noi abbiamo parlato con Irma Ghisnaj, coordinatrice regionale delle emergenze in Europa orientale del CESVI. Con lei andiamo a Bucha, la città diventata il simbolo della brutalità e della violenza della guerra in Ucraina. Sentiamo.
Bucha, dopo un anno dell'invasione, sembra in apparenza una cittadina molto tranquilla, dove la vita continua come prima della guerra, però effettivamente non è così. Teniamo presente che la maggior parte della popolazione di Bucha, che sono circa 56.000 persone, sono partiti, hanno lasciato le loro case e poi nel giro di un anno, piano piano, sono rientrati. Sono rientrati però una buona parte di loro hanno trovato, non hanno trovato le case che avevano lasciato, non hanno trovato i lavori che avevano in precedenza, si sono trovati durante soprattutto questi giorni d'inverno a partire da ottobre a stare la più parte del giorno e della notte senza elettricità a causa dei bombardamenti abbastanza frequenti dei russi alle centrali elettriche e infrastrutture di riscaldamento elettriche e di acqua potabile. Perciò diciamo che se camminiamo nelle strade di Bucha non ci rendiamo conto che un anno fa c'è stato un'invasione e dei effetti terribili di questa invasione. La popolazione, per quello che vediamo noi che siamo stati lì, siamo arrivati a Bucha ad aprile, cioè praticamente poche settimane dopo la liberazione, e abbiamo accompagnato la popolazione e abbiamo vissuto con loro per quasi un anno. Vediamo il cambiamento, vediamo che le strade sono piene, che i negozi sono aperti, che la gente sta cercando di ricominciare a vivere. Però attraverso le nostre attività ci rendiamo conto che i traumi che questa popolazione ha subito sono enormi. Non si vedono a prima vista, però con le attività per esempio di supporto psicologico che facciamo con un gruppo di psicologi specializzati insieme alla municipalità di Bucha abbiamo creato questo progetto, e le domande, le richieste d'aiuto sono grandissime. All'inizio tutti erano un po', come dire, avevano un po' paura, avevano un po' il timore, c'era anche lo stigma di parlare di disturbi mentali causati appunto dalla guerra e dall'occupazione, e piano piano si sono aperti e adesso sinceramente noi capiamo benissimo che sia i bambini che gli adulti hanno subito dei traumi significativi e sicuramente andrà avanti così per un po'.
E questi giorni come li sta vivendo la popolazione?
La paura c'è sempre, adesso i ricordi diventano ancora più presenti perché appunto c'è l'anniversario. È vero anche che non è cambiato molto da un anno fa, è vero che il paese non c'è quel pericolo imminente delle truppe nel paese, però la guerra continua per loro e sono sempre in uno stato di ansia, di attesa che qualche cosa arriverà. E poi teniamo anche presente che quasi tutte le famiglie hanno una persona che sta in fronte, oppure un figlio, un padre, un amico, un conoscente, il ragazzo, che sono ancora nella linea del fronte.
Ma concretamente, per quanto riguarda la vita quotidiana, quali sono i problemi principali? Ma
i problemi principali, come dicevo prima, è appunto la mancanza di lavoro, perché tante aziende sono chiuse, tante fabbriche che esistevano in quella zona lì non lavorano più perché hanno problemi sia per trovare la forza di lavoro, perché gli uomini, come sappiamo, sono partiti, oppure stanno combattendo, e anche una gran parte della popolazione, donne con bambini, come sappiamo, sono più di 8 milioni che sono in generale dall'Ucraina che vivono all'estero, perciò tante aziende non lavorano più e la popolazione non ha lavoro. E per di più un'altra cosa che è abbastanza presente, che noi come CESVI stiamo lavorando effettivamente per assisterli, sono gli anziani. Sono rimasti soli perché figlie, figli e parenti sono partiti all'estero, oppure in altri oblast e città dell'Ucraina dove si sentono più sicuri e sono, come dire, abbandonati a se stessi. Tanti di loro non possono neanche uscire di casa. La vita è complicata sia per i grandi che per i piccoli, tutti i giorni. Cioè non c'è un giorno, quando ci sono quei due giorni che non c'è un allarme, tu vedi anche i visi, anche le facce cambiano, ci sono, vedi più sorrisi, eccetera. C'è il momento che arriva l'allarme e tu non sai cosa ti succederà.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Andiamo negli Stati Uniti perché in questi giorni davanti alla Corte Suprema ci sono due casi importanti che potrebbero cambiare significativamente il discorso pubblico online e la libertà di espressione ai tempi di internet. Sentiamo Roberto Festa.
In questi giorni alla Corte Suprema degli Stati Uniti si sta discutendo un caso importante che riguarda la libertà di espressione nei tempi di internet. Il tema che la Corte sta affrontando è sostanzialmente questo, cioè le aziende che forniscono piattaforme social, YouTube, Twitter, Facebook, ma anche quelle che forniscono motori di ricerca come Google, possono essere considerate responsabili dei contenuti che vengono postati dagli utenti. I casi che la Corte sta considerando sono in realtà due. Il primo riguarda in particolare YouTube ed è una causa presentata dalla famiglia di Noemi Gonzalez, una studentessa di 23 anni che fu uccisa in un ristorante il giorno degli attentati del Bataclan nel novembre 2015. La famiglia di Noemi sostiene che YouTube, affidandosi per esempio agli algoritmi, abbia favorito la diffusione di materiale che esalta il messaggio e diffonde quindi il messaggio dello Stato Islamico. Quindi la società, che ha sede a San Bruno in California, deve essere considerata responsabile della morte della ragazza. L'altro caso riguarda invece Twitter ed è presentato dalla famiglia di Nawras Al-Assaf, ucciso in un attentato a Istanbul nel 2017. La sostanza è comunque la stessa: non verificando cosa gira sulla sua piattaforma online, Twitter avrebbe favorito la diffusione di messaggi terroristici e quindi in qualche modo è responsabile della morte del signor Al-Assaf. Ora vale la pena di ricordare una cosa: la legislazione vigente negli Stati Uniti sul tema è regolata dalla sezione 230 del Communication Decency Act, che prevede che le piattaforme online, le aziende quindi dell'high-tech, non possono essere considerate responsabili dei contenuti che gli utenti postano. La sezione 230 fu approvata però nel 1996, quindi all'alba dell'era digitale. Non c'erano ancora gli algoritmi, nell'uso dei social era così capillare. È però evidente che cosa significherebbe se i giudici della Corte Suprema dovessero dare ragione alle famiglie delle due vittime del terrorismo. Significherebbe che le piattaforme dovrebbero controllare ogni post, ogni contenuto che in qualche modo possa favorire atti di violenza o la diffusione di tesi controverse. Nei nuovi limiti verrebbero quindi coinvolti ovviamente i social, YouTube, Twitter, Facebook, ma anche per l'appunto Google e tutti quei motori di ricerca che possono suggerire agli utenti contenuti controversi. Nella nuova regolamentazione finirebbero però per essere coinvolti anche siti, per esempio, che offrono lavoro, piuttosto che le app per gli incontri. Nella seduta in cui gli avvocati delle parti hanno presentato le loro argomentazioni, è parso avvertire nei nove giudici un certo scetticismo. Limitare la diffusione di idee e di opinioni in rete è praticamente impossibile. Considerare le piattaforme social responsabili dei contenuti, come per esempio un giornale o una televisione, aprirebbe quindi la strada ad una miriade di cause legali. Infine, i giudici sono parsi sensibili anche al tema economico. Sotto il peso delle cause perse, le aziende potrebbero alla fine essere costrette a chiudere. Con ogni probabilità i giudici, che tra l'altro per età e formazione non appaiono particolarmente ferrati sul tema, con ogni probabilità appunto i giudici rimanderanno la questione al Congresso. Il loro pronunciamento, la loro sentenza è comunque attesa. C'è chi sostiene infatti che ogni cosa che viene proposta al pubblico necessiti di una qualche forma di organizzazione, di regolamentazione, e che oggi le società, le aziende di high tech sono lasciate nella totale deregolamentazione. C'è invece chi mette in guardia sui rischi di questa regolamentazione. Finiremo, è la tesi di molti, per avere un mondo che assomiglia a quello del Truman Show, lindo, pacificato, ma che in fondo non sarebbe altro che un horror show.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Rimaniamo in qualche modo negli Stati Uniti, nello specifico a New York, perché qui è stato giudicato colpevole di traffico di droga l'ex ministro della sicurezza del Messico, Genaro García Luna, che è stato dichiarato colpevole di vari reati legati al traffico di droga e soprattutto di aver accettato milioni di dollari dal cartello di Sinaloa, quello del Chapo. È una condanna particolarmente notevole perché García Luna è stato uno dei principali protagonisti della guerra alla droga che l'allora presidente Calderón aveva cominciato contro i cartelli del narcotraffico nel 2006. Sciocchi Senussi ha intervistato su questo Alfredo Somoza.
Genaro García Luna, da noi sarebbe il ministro degli interni, il sottosegretario per la sicurezza, ma prima ancora nel governo precedente di Vicente Fox, tra il 2000 e il 2006, era stato il capo dei servizi, quindi sono stati 12 anni che lui ha, diciamo, gestito tutta l'intelligence e poi l'esercito e la polizia messicana in quel periodo che ha visto una grande guerra tra i cartelli, ma ha visto soprattutto emergere una figura che è quella del Chapo Guzmán, che era a capo del cartello di Sinaloa. Chi ha visto la serie in televisione, la serie del Chapo, sicuramente potrà identificare in modo chiaro chi era Genaro García Luna, perché c'è nel film, anche se ovviamente con un altro nome, un'altra caratterizzazione, perché è proprio ciò che sempre si è detto che impedisce che qualsiasi azione contro il narcotraffico in Messico possa avere successo, perché il narcotraffico in realtà è una parte integrante dello Stato. Ecco, Genaro García Luna da questo punto di vista è l'esempio di questo principio, anche perché lui era diventato famoso perché durante il governo di Calderón lanciò la più grande operazione contro il narcotraffico sulla carta, che si chiamò la guerra alla droga, e che cominciò mobilitando 6.500 soldati nello stato di Michoacán per poi portare a 45.000 i membri delle forze armate e la polizia che intervenirono. Il bilancio di quel periodo è stato devastante, oltre alla violenza generalizzata e oltre al fatto che non ci sono stati grandi risultati concreti, si parla ufficiosamente di un saldo di 60.000 persone, sono cifre veramente gigantesche che ricordano i tempi peggiori delle dittature, 60.000 persone che sono morti negli scontri prodotti da questa operazione. E quale, possiamo dirlo adesso col senno di poi, qual era l'obiettivo di quella grande operazione? Probabilmente colpire i rivali del Chapo Guzmán sul controllo delle vie che portano la droga, la metanfetamina, l'eroina e soprattutto la cocaina dal Messico negli Stati Uniti. Quindi, come anche qua più volte ci hanno raccontato le serie sui narcotrafficanti, lo Stato che quando interviene non lo fa per colpire il narcotraffico, ma lo fa per sostenere il narcotrafficante amico. Ecco, era l'epoca del Chapo Guzmán, che diventò il numero uno del Messico. La sua fortuna finì qualche anno dopo quella di Genaro García Luna. In realtà non è stato stradato negli Stati Uniti, ma se n'era andato volontariamente, poi è stato arrestato nel 2019 negli Stati Uniti, mentre invece appunto Chapo Guzmán è stato, come sappiamo, dopo 2 o 3 evasioni, è stato stradato negli Stati Uniti. Quindi la condanna che sarà come minimo di 20 anni, perché rischia anche l'ergastolo di Genaro García Luna insieme all'ergastolo del Chapo Guzmán, chiude un'epoca del narcotraffico in Messico, che ovviamente oggi si riproduce sotto altre spoglie. Non c'è un capo così forte come c'era ai tempi di Genaro García Luna, anche perché c'è un governo che sicuramente è meno amico dei cartelli. Oggi il mercato della droga si è più frazionato in Messico, e quindi ecco, dovremmo aspettare sicuramente qualche anno per capire in questo momento chi è veramente che tira le somme.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Chiudiamo come ogni mercoledì con la rubrica dedicata ai progetti sostenibili, che oggi ci porta in Germania. Prima però di sentire Fabio Fimiani, una buona serata a tutti e a tutte da Martina Stefanoni.
Conservare la brughiera per ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici e quanto sta avvenendo nell'Algovia in Germania. Sono oltre 15 anni che in questa parte della Baviera, al confine con l'Austria e la regione tedesca del Baden-Württemberg, è in corso il recupero e la nuova estensione delle zone umide, paludi e torbiere. Secondo gli scenari di incremento delle temperature del governo regionale, sono previsti più 3,2 gradi per la fine del secolo, che porteranno fino a 57 giorni in più di crescita all'anno della vegetazione, con una maggiore necessità d'acqua. Per realizzare l'iniziativa protezionistica è stata creata un'associazione, l'Allgäuer Moray Alliance, tra due distretti amministrativi, l'Ostallgäu e l'Oberallgäu. Nei primi anni è stata fatta una mappatura delle brughiere su un'area di 185.000 ettari e del loro bilancio idrico, quindi sono state cercate le risorse da usare per realizzare i recuperi, quasi 11 milioni di euro. Intanto sono iniziate anche le azioni di sensibilizzazione della popolazione e delle categorie interessate, a partire dagli agricoltori, spesso anche proprietari dei terreni, peraltro molto frammentati per motivi storici. Le attività del progetto hanno visto il ripristino di torbiere molto degradate, ma in grado di rigenerarsi naturalmente per più di 2.300 ettari, oltre al ripristino di ulteriori 300 di prati estensivi, oltre 1.100 ettari già presenti. Tra le azioni intraprese per riattivare le paludi c'è stata la rimozione di 12 km di canali. In questo modo l'acqua ha nuovamente allagato i terreni. Questa rinaturalizzazione delle brughiere sta portando crescita della biodiversità e l'aumento della regolazione climatica locale. Il ciclo idrico sta beneficiando di un miglioramento della depurazione naturale e dell'approvvigionamento. Il ripristino del paesaggio storico delle torbiere e delle paludi dell'Algovia sta incrementando il turismo locale, oltre a mantenere le attività agricole.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.